Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi diamo il benvenuto ad una nuova intervista di Radio Vivato. Noi siamo Giulio,
Maddalena
e Arsenio,
delle classi terza A, seconda C e seconda D. E ci troviamo ospitati ancora una volta nel bellissimo teatro comunale di Ferrara per incontrare un artista di eccezione.
È qui con noi lo scrittore, attore e divulgatore Roberto Mercadini. Benvenuto a Radio Boiardo e grazie infinite per aver accettato la nostra intervista.
Grazie a voi.
Bene, direi che siamo pronti per cominciare. Prima di tutto, però,
sigla!
Radio Boiardo, la voce degli studenti e delle studentesse.
Com'è nata la sua passione per la letteratura?
Da adolescente, quando si è adolescenti, a cavallo fra le medie e le superiori, capita che ci si appassioni alla letteratura, che per certi versi sembra un po' una fuga dal mondo, no? A volte non ci piace il mondo quando siamo nella prima adolescenza, ci sembra che non ci capisca, non lo capiamo. Invece per altri versi è un modo di scoprire il mondo, perché ci sono tante avventure, tanti luoghi diversi, tanti personaggi. E quindi, come tante persone hanno fatto in quell'età, mi sono appassionato ai libri, alla letteratura.
Lei lavora a teatro e ha dichiarato pubblicamente di amarlo in tutto e per tutto. Oltre al palco, però, divulga il suo pensiero anche attraverso YouTube. Il suo canale ha raggiunto 186.000 iscritti, congratulazioni. Perciò per lei è più forte il contatto diretto con il pubblico a teatro, così da vivere le emozioni dal vivo, oppure è più efficace la comunicazione via rete?
No, la cosa più bella è il contatto col pubblico. Nessun like, nessuna faccina che ride, nessun cuoricino online può essere paragonato all'emozione che ti dà un applauso vero, una risata vera, anche il silenzio vero che si crea quando il pubblico sente la suspense, no? È catturato dal racconto. Cioè, per me quello che faccio sul web è un mezzo per avere pubblico in teatro e per avere lettori dei miei libri, cioè per me il web è il mezzo e il teatro e la letteratura sono il vero fine.
Qual è stata la sua esperienza scolastica?
La mia esperienza scolastica è stata di ragazzo molto studioso, molto diligente, con dei voti molto alti quando sono stato molto giovane, quando ho fatto le elementari e le medie, la parte delle superiori, poi è arrivata l'adolescenza, con i turbamenti dell'adolescenza, con le domande dell'adolescenza sul senso della vita, sul senso del mondo. Allora, così anche questa dirigenza è andata un po' come su strade travagliate, quindi anche i voti sono un po' scombussolati. E poi ho fatto molta fatica all'università perché non sapevo bene quale fosse il mio posto nel mondo e tutti mi dicevano che bisognava fare ingegneria per trovare lavoro, anche se io avevo una vocazione del tutto diversa, quindi ho fatto così. Ho avuto una vita, per molto tempo ho avuto una vita doppia, cioè studiavo ingegneria per trovare un posto nel mondo e studiavo l'ebraico antico perché mi piaceva, e scrivevo le poesie perché mi piacevano. E poi ho trovato lavoro e di giorno facevo l'ingegnere, facevo il programmatore e di notte e nel weekend facevo lo scrittore e l'attore, così. Questo.
Lei ha parlato in diverse occasioni sia di Leonardo da Vinci che di Dante. E ora sorge una domanda. Lei vede la vita da un punto di vista poetico, romantico oppure da un punto di vista oggettivo, scientifico?
Ultimamente mi sto convincendo che la scienza in realtà è un tipo di letteratura, cioè un racconto, solo che ha delle regole precise, e fra queste regole ci sono per esempio il fatto che ci sia un linguaggio, come dire, asettico. Lo scienziato fa una cosa paradossale, se ci pensi, perché adesso questa è una cosa un po' complicata, però provo a spiegarvela. Quando tu scrivi una teoria scientifica, la devi scrivere in un modo che sembra oggettivo, come hai detto tu, dove non traspaiano emozioni, non traspaia l'umanità, giusto? Però colui che scrive la teoria scientifica è un essere umano. Tenta di adottare un punto di vista oggettivo, ma se tu ci pensi, questa espressione punto di vista oggettivo è un paradosso. Gli oggetti non hanno punti di vista, gli oggetti non vedono, sono oggetti. Se vedessero sarebbero soggetti. Ok, è una cosa un po' complicata, ma l'uomo racconta il mondo e la scienza è un modo di raccontare il mondo. La scienza è un tipo di narrazione, un tipo di narrazione che ha delle regole molto precise, molto rigorose, però è comunque un tipo di narrazione.
Ripropongo un confronto tra due autori, il già citato Dante Alighieri e Ludovico Ariosto. Nelle loro opere si rivelano due vite e due idee di vita differenti. Il toscano dice che ogni individuo si deve affidare solamente a Dio. Il secondo, invece, pensa che ogni uomo sia padrone del proprio destino, un destino scritto e diretto dalla fortuna. Che suggerimento darebbe ai giovani d'oggi che cercano la propria direzione nella vita?
Io sto molto attento a dare consigli, perché mi ricordo che quando ero giovane mi dava molto fastidio che i vecchi dessero consigli ai giovani. Intanto perché chi dà consigli per ciò stesso assume una posizione di superiorità, no? Io dico a te come deve essere la vita, cosa devi fare della vita. Quindi uno assume una posizione di superiorità. E poi mi sembra fastidioso anche il fatto che qualcuno parlasse ai giovani, ma i giovani sono come i vecchi, come gli uomini maturi, come i bambini, sono ognuno proprietario della propria testa, ognuno diverso dall'altro. Quindi il fatto che qualcuno generalizzasse dicendo delle cose ai giovani mi dà un fastidio terribile, anche perché se c'è un'età nella vita in cui si ha più bisogno di distinguersi dagli altri, in cui si è più gelosi della propria unicità, è proprio quando si è giovani. quindi quando mi dicono dia un consiglio ai giovani sono sempre in terribile imbarazzo per questo motivo qui, perché mi ricordo quando ero giovane. Guarda, mi viene da dare un consiglio paradossale, che è quello di non ascoltarmi i consigli, anzi no, di ascoltarli però di valutarli, di pensare che anche se uno è vecchio chissà se ha detto una cosa giusta. Capito? Ascoltate ma pensateci.
In uno dei suoi video dice che il mondo ebraico a lei è molto caro. A cosa è dovuto questo interesse?
È dovuto al fatto che io sono interessato alla parola, io vivo con le parole, lavoro con le parole, cioè racconto storie, scrivo libri, e la cultura ebraica è una cultura dove c'è un grande amore per la parola, un grande rispetto per la parola. Per esempio c'è un proverbio ebraico che dice che prima che noi abbiamo pronunciato una parola siamo i suoi padroni, dopo che l'abbiamo pronunciata siamo i suoi servi, cioè nel senso che tu devi mantenere la parola data. E insomma lo studio che fanno gli ebrei della parola, analizzando per esempio della Bibbia non solo i singoli episodi ma le singole frasi, anche i singoli vocaboli, è commovente, emozionante per una persona che ami la parola. Quindi questo è un legame. E poi c'è l'umorismo. Nella Bibbia c'è tanto umorismo, anche se noi magari non siamo abituati a pensare alla Bibbia in quella prospettiva, perché è un testo sacro e quindi ci sembra strano. Invece ci sono tante cose paradossali, tante cose sorprendenti, distoniche. E l'umorismo ebraico non nasce dal niente, eh? C'è anche nella Bibbia l'umorismo ebraico. Quindi sì, anche questo mi lega a quella civiltà.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, anche l'intervista di oggi è conclusa.
Ringraziamo e salutiamo Roberto Mercadini. È stato un vero piacere incontrarla e intervistarla per Radio Goliardo. Grazie ancora per la disponibilità.
Grazie a voi.
Un ringraziamento anche a tutte le persone che ci hanno seguito. Alla prossima puntata.
Ciao!